Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
L'Europa resterà da sola a garantire la sicurezza anche in Ucraina. Occorrono risposte rapide, così Mario Draghi all'Europarlamento, illustrando le sfide della competitività, rilancia anche la via del debito comune. Intanto a Riyadh, via ai colloqui Stati Uniti-Russia sul futuro dell'Ucraina, ma senza Kiev. Il Cremlino apre all'ingresso nell'Unione Europea. Notte tranquilla per il Papa, al Gemelli prosegue la cura per l'infezione polimicrobica, annullata l'udienza generale di sabato prossimo. Nuovo attacco all'Italia da parte degli hacker filorussi nel mirino ai siti dei ministeri, dei carabinieri, della Guardia di Finanza. Record di incassi dalla lotta all'evasione fiscale. Salvini intanto però insiste per una nuova rottamazione, ma il vice ministro Leo frena. Prima vediamo i numeri. Champions League in campo, oggi Milan e Atalanta per il ritorno degli spareggi. Buongiorno ad Alessio Maurizi e dalla redazione, e ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata su Radio 24. In primo piano le parole di Draghi al Parlamento europeo, illustrando le sfide per la competitività dell'Unione. Ha detto l'Europa deve reagire al nuovo contesto e per far fronte a queste sfide ormai è chiaro che dobbiamo agire sempre più come se fossimo uno Stato unico. Sentiamo.
Dobbiamo agire come fossimo un unico Stato e dobbiamo farlo in fretta. La via maestra di Mario Draghi per far fronte alle sfide globali, dai dazi all'intelligenza artificiale, è una collaborazione senza precedenti tra tutti gli attori dell'Unione Europea, governi e parlamenti nazionali, Commissione e Parlamento Europeo, per puntare su ricerca, industria, commercio e finanza, abbattendo le barriere interne. Standardizzare, armonizzare e semplificare le varie normative con un mercato dei capitali più basato sull'equity. Per l'ex capo della BCE sono alcuni dei passi chiave utili a colmare il gap fra l'economia dell'Eurozona che ristagna e il resto del mondo che corre. Operazione complessa che costa almeno 800 miliardi l'anno, ricorda il padre del rapporto sulla competitività. E ben venga da parte di Bruxelles un uso più flessibile degli aiuti di Stato. Con l'aria che tira, anche garantire la sicurezza in Ucraina e nella stessa Europa d'ora in avanti dovrebbe essere affar nostro. Dice l'ex premier, ricordando che pure sulla difesa oggi l'Unione è inferiore alla somma delle sue parti, tutte condizioni in prospettiva insostenibili. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto a Riyadh, in Arabia Saudita, partono i colloqui tra gli Stati Uniti e la Russia con la mediazione dell'Arabia Saudita per il futuro dell'Ucraina, con il segretario di Stato americano Rubio, il ministro degli esteri Lavrov. Il governo di Kiev fa sapere che, non essendo invitato a questo tavolo, non riconoscerà l'esito del negoziato.
Potrebbe uscire la data del faccia a faccia tra i presidenti Putin e Trump dall'incontro iniziato a Riyadh in Arabia Saudita tra le delegazioni russe e americana guidate dal ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. Nessuna stretta di mano, i colloqui non sono ancora sulla pace in Ucraina, sostiene la Russia, che ha dichiarato di aspettarsi rapidi progressi sul piano economico dall'incontro con gli Stati Uniti, progressi che si registreranno in 2 o 3 mesi, ha detto Kirill Dmitriev, capo del fondo russo per gli investimenti diretti e uno dei negoziatori russi seduti al tavolo. Mosca ha anche fatto sapere di non avere nulla in contrario a un ingresso dell'Ucraina nell'UE. È un diritto sovrano, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, il quale ha ribadito che il presidente russo Putin è pronto anche ad avere colloqui con quell'ucraino Zelensky, ma, ha sottolineato, resta l'incognita della legittimità di quest'ultimo. Zelensky risponde affermando che per Kiev il tavolo non esiste, non avendo ricevuto alcun invito in Arabia Saudita. Per noi, ha ribadito Zelensky, la presenza dell'Europa ai tavoli dei negoziati è imprescindibile. In ogni caso, l'imminente arrivo di Zelensky a Riyadh domani nell'ambito di un viaggio in Medio Oriente sarebbe il segnale che l'Arabia Saudita è pronta a mediare con tutte le parti in guerra e soprattutto ad avere un ruolo importante nella ricostruzione dell'Ucraina. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E mentre i leader europei cercano di trovare una unità di intenti di fronte a questa iniziativa degli Stati Uniti e della Russia, da Mosca arriva intanto una apertura circa l'ingresso dell'Ucraina nell'Unione Europea. Non abbiamo nulla in contrario, ha detto oggi il portavoce del Cremlino Peskov, specificando che sui processi di integrazione economica nessuno può dire nulla a nessun altro paese.
La Presidente della Commissione europea rivendica per l'UE un ruolo di pari grado con gli Stati Uniti nel sostegno e nella costruzione del futuro dell'Ucraina. Incontrando l'inviato statunitense Kellogg, Ursula von der Leyen ha infatti ricordato l'impegno militare e finanziario che l'Europa ha dato a Kiev. 135 miliardi di euro, più di qualsiasi altro alleato, ha detto. Di qui la volontà di lavorare con Washington per porre fine alla guerra e contribuire a una pace giusta. Kellogg era stato il primo a escludere Bruxelles dal tavolo dei negoziati di pace, ritrattando poi solo per rassicurare che le sensibilità europee sarebbero state ascoltate. Compito non facile, si potrebbe dire, visti gli esiti dello strano format riunito da Macron a Parigi, von der Leyen e Costa per l'UE, 7 paesi europei, tra cui l'Italia, la Gran Bretagna e il segretario della NATO Rutte. Tutti concordi nella necessità di aumentare le spese militari, ma tutti disallineati sui rapporti con gli Stati Uniti e su un eventuale intervento in Ucraina, che peraltro per ora non ha alcun quadro di riferimento. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Quinto giorno per il Papa al Policlinico Gemelli, dove è stato ricoverato venerdì scorso per una infezione respiratoria.
Il Papa ha avuto una notte tranquilla, ha fatto colazione. Si è dedicato alla lettura di alcuni quotidiani, come fa regolarmente. E quanto ha riferito il direttore della sala stampa, Matteo Bruni, sulle condizioni di Francesco, ricoverato da venerdì per una infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Un quadro definito complesso ieri, tenuto conto anche dell'età, 88 anni, che ha costretto lo staff medico a modificare la terapia e ipotizzare una non breve degenza, con la cancellazione degli impegni in programma per questa settimana, tra cui l'udienza giubilare di sabato, perché il pontefice necessita di riposo assoluto. Quello che preoccupa è soprattutto l'impatto che l'infezione potrebbe avere su altri organi. Nella camera al decimo piano, dove pochi in questi giorni hanno accesso e da cui filtrano poche notizie, il Papa viene descritto di buon umore e alterna momenti di riposo e preghiera a qualche impegno di lavoro. Di oggi la notizia della rimozione di un vescovo canadese coinvolto in uno scandalo pedofilia dell'arcidiocesi di Quebec. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
In Medio Oriente ora, dove procedono i negoziati per la fase 2 della tregua tra Israele e Hamas, mentre si fa sempre più debole il cessate il fuoco in Libano. Tel Aviv ha fatto sapere che manterrà una presenza militare in alcune aree del paese, una scelta definita una violazione da parte del Libano e delle Nazioni Unite.
Una donna è morta e 3 persone sono rimaste ferite in un attacco israeliano avvenuto nel sud di Gaza. La notizia arriva mentre sembrano aprirsi spiragli per una continuazione dei negoziati tra Israele ed Hamas, che porterebbero alla fase 2 della tregua a Gaza. Hamas avrebbe accolto la richiesta di Israele di liberare sabato prossimo non più 3 ma 6 ostaggi. In cambio Israele dovrà dare garanzia di rispettare il protocollo umanitario, incluso l'ingresso di roulotte e attrezzature pesanti, cosa che secondo la TV egiziana Al Gada starebbe avvenendo in queste ore al valico di Rafah. Hamas ha anche annunciato di essere pronto a cedere il controllo della striscia di Gaza all'autorità palestinese. Intanto, in contrapposizione al piano del presidente americano Trump, che prevedeva lo sfollamento della popolazione palestinese, si fa strada la proposta egiziana, che prevede di creare delle aree sicure all'interno della striscia dove i palestinesi vivranno durante la ricostruzione. Si fa invece sempre più fragile la tregua in Libano, dopo la scelta di Israele di ritirare i militari mantenendo comunque 5 avamposti al confine, scelta che non fa parte dell'accordo di cessate il fuoco con Hezbollah e che è stata definita dall'ONU come una violazione della risoluzione 1701. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Prosegue anche oggi l'ondata di attacchi di hacker filorussi a diversi siti italiani. Questa volta tra la ventina di bersagli che sono stati presi di mira ci sono ministeri, carabinieri e guardia di finanza.
un tipo di attacco Distributed Denial of Service, abbreviato in DDoS, che sovraccarica i server fino a renderli inutilizzabili. È quello che ha colpito stamattina i siti di alcuni ministeri, come quello dello sviluppo economico e dei trasporti, oltre ai portali dei carabinieri e della Guardia di Finanza, temporaneamente fuori uso. L'azione è stata rivendicata dal gruppo hacker filorusso NoName057, già noto per aver organizzato in passato questi attacchi dal puro scopo dimostrativo. Gli assalti virtuali sono iniziati ieri, colpiti fra gli altri Intesa San Paolo e gli aeroporti di Malpensa e Linate. L'azione riflette il clima di ostilità di alcuni esponenti del governo russo, secondo cui il presidente della Repubblica Mattarella avrebbe paragonato le azioni di espansione russa in Ucraina a quelle del Terzo Reich. L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, già in allerta, ha mitigato gli effetti degli attacchi con difese avanzate come il geofencing, che blocca le connessioni da alcuni paesi. Intanto il governo difende Mattarella, che per il momento ha deciso di non rilasciare commenti. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Presentato oggi il rapporto dell'Agenzia delle Entrate, rapporto sul 2024, ebbene, segnano un nuovo record le somme recuperate dallo Stato nella lotta all'evasione fiscale.
Nel 2024, ha spiegato il nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, sono affluite alle casse dello Stato maggiori risorse per 33,4 miliardi, di cui quasi l'80% dal recupero dell'evasione fiscale. Dunque 26,3 miliardi grazie all'attività di recupero dell'evasione fiscale, 1,6 miliardi in più rispetto al 2023, più 6,5%. Si tratta, viene evidenziato, del risultato più alto di sempre. Il magazzino delle cartelle non riscosse resta però enorme, 1.275 miliardi a dicembre. Una commissione è al lavoro, ha spiegato il viceministro Maurizio Leo, per capire cosa può ancora essere riscosso e cosa no. La Lega insiste per una nuova rottamazione, oggi ha annunciato gazebo nelle piazze d'Italia l'8 e il 9 marzo per promuoverla. Prudente il viceministro Leo, Fratelli d'Italia. Sia la rottamazione che la riduzione dell'IRPEF per il ceto medio sono priorità del governo. Ora vedremo i numeri, le risorse e poi i leader decideranno. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
13:12 minuti, siamo allo sport con il calcio in primo piano. La Serie A, intanto, Cristian Chivu, il nuovo allenatore del Parma, è stato ufficializzato questa mattina, e poi stasera ci sono le partite di Champions con i ritorni di chi riguardano Milan e Atalanta negli spareggi. Carlo Genta. Carlo.
Sì, e anche due sconfitte da rimontare, da recuperare per saltare questo playoff e accedere agli ottavi. Entrambe in casa con pericolo che viene dal nord, il Milan con il Feyenoord all'andata sconfitta 1-0, piuttosto dolorosa. Era stata una settimana fa, anzi meno di una settimana fa, mercoledì scorso, la serata delle quattro stelle e delle quattro punte. Non funzionò benissimo, a quanto pare con Seisao correggerà il tiro, lasciando in panchina Pulisic per presentare una squadra un po' più equilibrata. Si tratta appunto di rimontare la sconfitta 1-0, ricordando che ormai da qualche tempo, da qualche anno, non c'è più la regola del gol in trasferta che vale doppio. Stessa cosa dovrà fare un'Atalanta avvelenata contro il Bruges, perché ricordiamo bene la sconfitta dell'andata con quel rigore inventato, diciamolo pure, a favore del Bruges a tempo scaduto. Ebbene, qui si parte dal 2-1, si gioca a Bergamo, il Milan alle 18:45, l'Atalanta alle 21, sempre stasera Bayern Celtic e Benfica Monaco, domani tocca la Juventus.
Grazie Carlo, ciao, ti ascoltiamo più tardi con tutti i convocati. Un'ultima notizia riguarda anche il tennis, appuntamento oggi alle 15:30 per l'incontro a Doha, al torneo Open Qatar, tra Berrettini e Djokovic. 13 e quasi 14 minuti, ci fermiamo per la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con le altre notizie.
Effetto Giorno.
Ecco le notizie di oggi. L'Europa resterà da sola a garantire la sicurezza anche in Ucraina. Occorrono risposte rapide, così Mario Draghi all'Europarlamento, illustrando le sfide della competitività. Intanto a Riyadh, via ai colloqui tra Stati Uniti e Russia sul futuro dell'Ucraina, ma senza Kiev. Intanto il Cremlino apre all'ingresso nell'Unione Europea. Notte tranquilla per il Papa, al Gemelli annullata l'udienza di sabato prossimo. Nuovo attacco hacker all'Italia, a parte di gruppi filorussi, nel mirino ministeri, carabinieri e guardia di finanza. Record di incassi dalla lotta all'evasione fiscale, lo dice il rapporto annuale dell'Agenzia delle Entrate. Salvini chiede una nuova rottamazione, ma il vice ministro Leo frena. E poi il calcio con la Champions League, stasera in campo Milan e Atalanta per il ritorno degli spareggi.
La posizione d'Italia è nitida, limpida, chiarissima, quella dell'invito del ristabilimento del rispetto del diritto internazionale e della sovranità di ogni Stato e della sua indipendenza e dignità. Questa ferma, vigorosa affermazione è stata la base del sostegno che l'Italia ha assicurato all'Ucraina. Questa posizione è sempre stata accompagnata dall'auspicio che la Russia torni a svolgere il proprio ruolo di grande rilievo e importanza nella comunità internazionale nel rispetto di quei principi, del diritto internazionale, della dignità e sovranità di ogni Stato.
Ecco, così il capo dello Stato Sergio Mattarella, a proposito della situazione che riguarda e anche, se vogliamo, lo sottofondo delle polemiche che ci sono state per quanto riguarda le sue precedenti dichiarazioni sulla Russia, il paragone con il Terzo Reich, ma qua non c'entrava nulla, ma insomma oggi Mattarella parlava in Montenegro dopo i colloqui con il presidente montenegrino Milatovic o Milatovic, non conosco la pronuncia esatta. In ogni caso, ripartiamo con il racconto della giornata dal quadro internazionale e dal fatto che a Riyadh, come avete sentito anche nella prima parte di Effetto Giorno, si sono già aperti di fatto i colloqui tra gli Stati Uniti e la Russia, molto attesi sul futuro dell'Ucraina. Non è invitata però l'Ucraina, dunque insomma anche qui ci sono delle domande che in tanti si stanno facendo, che tutti ci facciamo in queste ore. Siamo a Riyadh in Arabia Saudita, vedremo insomma, le notizie che usciranno, non molto questa mattina. Vittorio Emanuele Parsi, docente di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo, un vertice che era stato insomma annunciato, un incontro tra le delegazioni russe e statunitensi, ma si era detto anche quelle ucraine. Però poi mettiamo i puntini sulle i, tanto per iniziare, non c'è l'Ucraina, non è presente ovviamente l'Europa, che ieri si è riunita a Parigi con un vertice informale proprio per far fronte a questo fatto di essere stati in qualche modo tagliati fuori dopo aver sostenuto tanto l'Ucraina. Di fatto però si riallacciano le relazioni tra gli Stati Uniti e la Russia a un livello altissimo, ci sono Rubio e Lavrov, e poi insomma c'è anche da chiedersi il perché di questo, della presenza dell'Arabia Saudita, perché questo vertice si fa in Arabia Saudita, sullo sfondo, Parsi, lo sappiamo, c'è anche il Medio Oriente, l'Arabia Saudita giocherà e ha giocato e potrebbe avere un ruolo anche su quel fronte lì. Ma insomma, prima di tutto le chiedo proprio un giudizio generale, che cos'è questo vertice, che cosa rappresenta?
Sancisce un'altra picconata a quella relazione speciale tra Europa e Stati Uniti che ha costituito il mondo del secondo dopoguerra, fino all'altro ieri, diciamo così, e che ha dato a questo mondo un'importante stabilità anche attraverso le cose che ricordava prima il Presidente della Repubblica, cioè attraverso il ruolo assegnato alle istituzioni internazionali, al diritto internazionale, grazie alla funzione che Stati Uniti ed Europa ritenevano che queste cose, le istituzioni e il diritto internazionale assicurassero. Certo. Quindi questo è un drastico cambiamento di cui noi dobbiamo tenere conto, ma non nel senso, come molti dicono, del rassegnarci a ciò che fanno gli altri, ma del prendere atto che gli altri si comportano in questo modo e quindi interpellano noi su come intendiamo comportarci. Questo riguarda anche il rapporto con gli Stati Uniti, cosa che mi sembra che sfugga alla Presidente del Consiglio.
Perché dice che sfugge alla Presidenza del Consiglio questa differenza tra come si comportano gli altri e quelle che sono le opportunità o comunque le scelte da fare?
Beh, vede, perché quando la Presidente del Consiglio dice che la sicurezza dell'Europa dipende dagli Stati Uniti, e dimenticate di dire che però gli Stati Uniti in questo momento hanno detto in maniera chiara e tonda che non sono interessati a garantire la sicurezza europea, per cui continuare a vivere nel mondo del passato è veramente pericoloso. Questo non significa che noi siamo contenti della situazione o non auspichiamo che una diversa presidenza tra 4 anni, se ci sarà, tornerà a una relazione diversa con noi, però significa che La stessa politica estera nei confronti dell'America con Biden e con Trump non è coerente. Ma quello che Biden faceva è allineato a una visione di mondo che non è quella che ha in mente Trump.
Forse però perché si fanno questi ragionamenti parsi perché si ritiene, qualcuno ritiene che quelle di Trump siano dichiarazioni, annunci all'interno di trattative nel quale poi si può anche cambiare idea, si può tornare indietro, si cerca di ottenere qualche cosa in cambio, ma quello che si dice, cioè che l'Europa deve organizzarsi la sua sicurezza, non è in realtà un'affermazione definitiva. Forse qualcuno ritiene questo, giusto o sbagliato che sia.
Io penso che sia un'illusione, nel senso che Trump ha una visione imperiale del mondo in cui ha bisogno di clienti, non di alleati, cioè di attori che in cambio di promesse, di fedeltà agli Stati Uniti, facciano quello che gli Stati Uniti chiedono, senza creare minimamente una comunità di sicurezza, come è stata la comunità nordatlantica per 75 anni e oltre. Cioè qualcosa che è stato un unicum nella storia delle alleanze mondiali. Allora questo a noi non può andare bene. Questo noi dobbiamo reagire come? Su questo Macron dice cose giuste, come spesso capita, gli dice in ritardo, quando è molto debole per riuscire a farla implementare, ma punto è giusto, l'Europa ha urgenza di organizzarsi e oggi Draghi l'ha ribadito, noi dobbiamo rapidamente correre ai ripari per proteggerci da una minaccia incombente che è quella russa e per attrezzarci di fronte all'eventualità che l'amico di sempre diventi meno disponibile a essere presente per la nostra sicurezza.
Ecco, adesso
mi sembra una cosa razionale.
Assolutamente. Adesso arriviamo anche all'Europa, se vogliamo, anche a quello che ha detto Draghi questa mattina, a quali sono le idee in campo da quel che si riesce a leggere per quanto riguarda una presa di posizione dell'Europa. Però le chiederei ancora una cosa sul vertice, perché di Riyadh, perché inizialmente Trump aveva parlato di una mediazione in cui c'era non l'Unione Europea, che è sempre stata diciamo esclusa, ma Kiev sì, l'Ucraina sì, cioè inizialmente leggendo proprio le dichiarazioni si parlava di una triangolazione Stati Uniti, Russia, Ucraina, un negoziato tra Russia e Ucraina che sono parti belligeranti, parti di questa guerra, e la mediazione degli Stati Uniti. Poi però invece a Riyadh Zelensky non è stato invitato. Le chiedo, è cambiato qualcosa? Avevamo capito male? Che cosa è successo nel frattempo?
Avevamo letto la realtà con gli occhiali più confortevoli per i nostri occhi. A me pare che il disegno di Trump si stia delineando in maniera abbastanza chiara. Le sfere di influenza che lui ha in mente sono il Pacifico da contendersi con la Cina, il Medio Oriente in cui l'America torna a essere l'arbitro e la relazione strettissima con Israele e penso evidente su questo, insieme al rapporto con l'Arabia Saudita, quindi Israele e l'Arabia Saudita, due paesi che sono estremamente critici in questo momento, sì, per una serie di fatti che non devo spiegare, sono preferibili agli alleati europei che si sono associati agli Stati Uniti nella lotta contro, per difendere l'indipendenza ucraina, e l'Europa tendenzialmente sotto la leadership russa, fino a dove, fino a quanto, questo si vedrà. Ma chiaramente ci dice che quella è una parte che può essere scambiata. La cosa paradossale sa qual è?
Qual è?
Che per Trump il confine, che posso dire io, la Germania è più sacrificabile dei territori occupati. Cioè Gaza e territori occupati sono per Trump più vitali da difendere che l'indipendenza della Polonia, dei Baltici e quindi poi della Germania, dell'Europa. Ma questo è il cambiamento radicale. Se non vediamo questo, non capiamo cosa sta succedendo. Ed è completamente futile, secondo me, il compiacersi di un certo realismo da bar che dice: ma questi sono i rapporti di forza, lo dicevamo noi. A questo punto, qui non stiamo parlando di interpretazione della politica, qui stiamo parlando di qualcuno che ti dice: per me, West Bank e Gaza valgono più di tutta l'Europa, sostanzialmente. Vediamo un po'.
Professor Parsi, un'ultima cosa, un flash glielo chiedo, anche se mi rendo conto che chiederglielo in un flash è complicato, però insomma ne parleremo tanto, ne abbiamo già parlato. Lei è riuscito a leggere quali sono le posizioni in campo dopo il vertice di ieri a Parigi nell'Europa su come reagire a tutto quello che lei ha raccontato?
Beh, c'è una parte più volenterosa che è l'Europa diciamo atlantica e baltica, e c'è una parte che frena, che è l'Europa carolingia e l'Italia. La foto l'altro giorno che hanno diffuso i telegiornali del vertice con l'espressione
imbronciata
della Meloni, la dice lunga, perché come diceva il buon Lombroso, insomma, parla in un altro senso, lo diceva, per carità. No, insomma, no, cioè, se diamo retta al linguaggio dei corpi e dei volti, lì sembrava proprio che fosse qualcuno che non solo è arrivato più tardi a marcare una distanza rispetto agli altri, ma che poi aveva probabilmente mal di stomaco in quel momento.
Assolutamente, io mi fermo qua, ringrazio il professor Vittorio Emanuele Parsi, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. E questo, diciamo, era un po' il tentativo di leggere i segnali che arrivano da questo vertice di Riyadh tra Stati Uniti e Russia con la mediazione dell'Arabia Saudita, un vertice che teoricamente deve occuparsi del futuro dell'Ucraina, anche se l'Ucraina non è stata convocata. Adesso invece andiamo all'iniziativa Il Mondo di Trump, iniziativa del gruppo 24 ore, che lo sapete sta andando avanti da alcune settimane, siamo alla settima puntata, parliamo del commercio globale e l'America, le iniziative, le decisioni, gli ordini esecutivi, insomma le dichiarazioni anche qui della nuova amministrazione americana Trump, l'impatto che stanno avendo sul mondo. Luca Veronese, collega del Sole 24 ore, torna a trovarci per raccontarci tutto questo speciale. Ciao Luca, benvenuto.
Buongiorno, grazie a voi. Sì, i dazi sono un altro modo di declinare l'aggressività e la nuova America che ha in mente Trump, perché voi avete parlato delle guerre e fa paura, fa tremare i polsi, queste le cose che abbiamo sentito, ma che sono nei fatti. Mm-hmm. L'altro aspetto molto forte l'abbiamo visto la settimana scorsa con gli immigranti, quindi le politiche interne di chiusura. E l'altra faccia invece, la grande faccia economica e del protezionismo dell'America di Trump, è quella dei dazi, cioè di queste tariffe al commercio internazionale, che nella teoria della destra nazionalista e populista di Trump e dei suoi ha almeno due funzioni. La prima è quella della teoria di proteggere la manifattura e l'industria nazionale americana, in questo caso rifacendosi a teorie che, a dire il vero, nella storia economica hanno avuto ben poco successo. L'altro aspetto molto più evidente è quello di una sorta di dazio come sanzione contro i paesi che non si allineano o che non fanno quello che Trump ha in mente sui migranti, sulle droghe, sulle concessioni territoriali come la Groenlandia o il canale di Panama. E quindi è una grande arma che ha una potenza come gli Stati Uniti, una potenza economica, un mercato grande come gli Stati Uniti ha, per far valere la propria forza nel mondo, e Trump ha tutta l'intenzione di proseguire, è partito fortissimo.
Allora, l'iniziativa è questa, insomma, domani sul Sole 24 Ore in edicola trovate queste pagine, il commercio globale e l'America, è la settima puntata, abbiamo parlato di fisco, di sanità, di clima, di difesa, di diritti civili e di migranti, ogni volta appunto abbiamo detto annunci, ordini esecutivi, decisioni che stanno avendo un impatto largo sul mondo, questa volta parliamo dei dazi. Abbiamo capito, e lo stavi ricordando anche tu, che ci sono dazi più strettamente economici nell'idea, diciamo, di Trump, dazi invece dove si entra in una trattativa, una sanzione, come dicevi tu, no? Rispetto a paesi da cui si pretende qualche cosa, come è stato con il Messico, per esempio, per la questione migranti. E poi ci sono dazi minacciati e dazi reali. Facciamo chiarezza su tutte queste casistiche, Luca Veronese.
Sì, Trump ha minacciato dazi contro tutto il mondo, adesso vedremo quali, e poi si è preso una pausa, ma piccola, breve, perché nel giro di qualche settimana dovrebbero entrare in vigore i dazi, reali contro Messico e Canada al 25% su tutto l'import. Messico e Canada sono due alleati storici dell'economia americana. Poi di nuovo contro la Cina, 10% aggiuntivo di dazi, e poi contro l'Europa anche sui metalli, l'acciaio e l'alluminio. E poi la cosa che ancora è da definire, ma che è potenzialmente dirompente, una sorta di dazio di reciprocità, cioè sta analizzando Trump con la sua amministrazione tutti i paesi, le relazioni che hanno con gli Stati Uniti, per capire tutte le possibili barriere che esistono, che vogliono dire anche sussidi, per esempio, a qualche settore, come abbiamo anche in Italia o in Europa, e in quel caso lì Trump, considerando le azioni contro le aziende americane, è pronto a mettere dei dazi altrettanto pesanti. Per dare un'idea, in questo momento gli Stati Uniti hanno in vigore dazi per circa 80 miliardi di entrate all'anno, e questo passaggio che sta per fare va a 300 miliardi all'anno di entrate da dazi per gli Stati Uniti. E
cioè un modo innescando... diventa un modo anche quasi per reperire fondi a livello federale per Trump, anziché aumentare le tasse indirettamente con i dazi, cioè, perché sono cifre importanti.
Sì, questo è l'altro aspetto che viene un po' sbandierato, e cioè taglierò le tasse per coprire i buchi di bilancio e userò le entrate dai dazi, ma se l'economia peggiora e i consumatori cominciano a vedere che i prezzi salgono, consumare meno, il cerchio non si chiude e non funziona neanche questo aspetto dei dazi, questo è il problema. E quindi in questo speciale ci sono, sì, gli interventi di Giovanni Tria, e poi ci sono gli approfondimenti, oltre a quello che fa il collega Marco Valsagna da New York assieme a me. Ci sono poi invece gli approfondimenti sull'Italia di Luca Orlando, sull'Europa di Beda Romano e anche sulle teorie che sostengono questi dazi da parte di un articolo scritto da Gianluca di Don Francesco. Le conseguenze sono dirompenti comunque.
Al volo dacci un titolo di una conseguenza, se no poi se diciamo tutto domani non va nessuno in edicola, e noi invece noi vogliamo che qualcuno vada in edicola a prendere lo speciale.
Allora, l'impatto sull'economia globale, già stando solo a quelli che ha annunciato e che entreranno in vigore senza stare, sì, a vedere cosa potrà fare, sono calcolano di quasi un punto percentuale sull'economia globale, che vuol dire una cosa
di minor crescita, un punto di minor crescita sull'economia globale. Va bene.
Un impatto sugli Stati Uniti è ancora più pesante, non parliamo poi dei prodotti italiani che esportiamo negli Stati Uniti, anche di qualità, che avranno ovviamente ripercussioni.
Luca Veronese, grazie, grazie per averci illustrato lo speciale Il mondo di Trump. Domani in edicola, settima puntata, Il commercio globale e l'America. Adesso invece ci fermiamo per il break, ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Eccoci qua, 13:38 minuti, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno. Ben ritrovati cari ascoltatori, cari ascoltatrici, da Alessio Maurizi. Adesso ripartiamo con una notizia di oggi, un dato, una serie di dati che riguardano l'andamento del comparto sanitario, dati forniti dalla Fondazione Gimbe, che ha monitorato la spesa sanitaria per l'Osservatorio Nazionale Welfare e Salute, e un rapporto che è stato presentato oggi al CNEL. Ecco noi Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, benvenuto.
Buongiorno carissimo, buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori.
Allora, il dato è questo, il dato tra i dati, la spesa sanitaria delle famiglie è salita nel 2023, ha superato i 40 miliardi di euro, registrando nel periodo tra il 2012 e il 2022 un incremento del 26,8%. L'Italia a questo punto si piazza al quinto posto in Europa per questa spesa sanitaria privata dei cittadini. Davanti a noi ci sono solo Portogallo, Belgio, Austria e Lituania a spendere più di tutti. E soprattutto dite che questi soldi non vengono spesi per prestazioni utili. Allora Nino Cartabellotta, perché i cittadini italiani devono spendere così tanto e anche male per la sanità?
Ma fondamentalmente quello che è venuto fuori da queste analisi è che la spesa out of pocket, quindi quella pagata direttamente dai cittadini, non è un indicatore affidabile per le mancate tutele pubbliche. Da un lato perché è gonfiata, come diceva lei, da prestazioni che sostanzialmente non sono appropriate, sono esami eccessivi, esami inutili, ma anche pensiamo, voglio dire, al più del miliardo di ticket che gli italiani pagano perché non vogliono i farmaci equivalenti e vogliono il farmaco brand, piuttosto che i 2 miliardi che pagano con ricetta bianca, quindi per farmaci che invece sarebbero a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Ma dall'altro lato questa spesa, diciamo, delle famiglie è compressa e arginata da fenomeni che noi vediamo meno, che sono quelli della rinuncia alle cure, della della limitazione della spesa per le famiglie. Quindi paradossalmente questa cifra 40 miliardi non significa nulla, diciamo, se non andiamo a guardare esattamente cosa c'è dentro, ma soprattutto se non consideriamo che c'è una bella fetta della popolazione italiana, 4 milioni e mezzo di persone, che rinunciano a delle prestazioni perché proprio non riescono a pagarle, e quindi questo ovviamente sottostima quello che è il valore della spesa delle famiglie.
Cioè voi dite, non è che questi 40 miliardi di per sé vogliono dire che date le carenze del sistema pubblico, allora le persone devono rivolgersi al privato, perché ci sono tante spese che sono spese inutili. Però Nino Cartabellotta, è una misura, cioè la domanda che le faccio è questa: c'è un, insomma, 40 miliardi sul confrontato col totale della spesa pubblica, che adesso non ho qua davanti a me, ma insomma mi pare siamo circa un terzo, non è che stiamo assistendo a un cambio di pelle da pubblico a privato del sistema sanitario nazionale e non ce ne stiamo neanche accorti? Perché qualcuno lo dovrebbe dire se questo sta succedendo, forse.
Ma la risposta è sì, perché di fatto i cittadini cercano con la spesa di tasca propria risposte che il servizio sanitario pubblico non riesce a offrire più. Negli ultimi anni sono aumentate le liste d'attesa, sappiamo quanto sono affollati i pronto soccorsi, sappiamo quanto comincia a esserci carenza di medici in alcune specialità, ma soprattutto di personale infermieristico, anche perché la riduzione della spesa pubblica non è che si può compensare tutta con la spesa privata, cioè il personale si paga con la spesa pubblica. Quindi anche gli argomenti di cui abbiamo discusso stamattina, cioè del potenziamento dei fondi sanitari, della cosiddetta spesa intermediata, si può fare soltanto se il sistema pubblico funziona, perché se nel sistema privato e quindi anche nella sanità intermediata dei fondi, che sono quelli legati prevalentemente ai contratti collettivi di lavoro, arrivano tutte le domande che non vengono soddisfatte dal pubblico, è chiaro che la sanità integrativa crolla insieme al Servizio Sanitario Nazionale. Ecco perché abbiamo ribadito anche questa mattina la necessità di rafforzare il servizio pubblico, al quale poi si può aggiungere una sanità integrativa per scaricare le tasche dei cittadini, per esempio sull'odontoiatria, dove ci sono circa 8 miliardi di spese a carico dei cittadini, che sono tanti perché sono prestazioni fuori dei livelli essenziali di assistenza, quelle potrebbero essere intermediate, così come l'assistenza a lungo termine per gli anziani, dove sono circa 4 miliardi quelli che stanno nella spesa sanitaria, più tutte le spese sociali di attraverso l'indennità di accompagnamento e altro. Cioè sicuramente si può ridurre questa spesa. Tra l'altro l'OMS dice che un servizio sanitario, quando supera il 15% di spesa out of pocket, praticamente è diventato misto, e noi di fatto siamo quasi al 24%, quindi è evidente che il problema esiste, ma va gestito con adeguate contromisure. Non si può semplicisticamente dire intermediamo i 40 miliardi e risolviamo il problema dei cittadini, perché la buona parte di questi 40 miliardi non sono soldi spesi che danno beneficio alla salute.
Chiaro. E comunque la base di questo ragionamento è un rapporto come questo, avere i dati, conoscere i flussi di spesa pubblico, privato, eccetera. I numeri sono quelli che ha ricordato poco fa Nino Cartabellotta. Il resto sono anche valutazioni di carattere più politico, scelte che insomma saranno prese. Ci fermiamo perché tra poco, io saluto Nino Cartabellotta, tra poco, dicevo, ritorniamo in diretta con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.